L'appuntamento con la pista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera, questa sera abbiamo un maschietto. Abbiamo Paul Sark, che conosco da un po' di tempo, anche se adesso è tornato nella sua terra natia, perché lui è di origine sarda. Lui è un artista a 360 gradi, nel senso proprio completo della parola, perché spesso nelle sue attività che fa usa molto anche i sensi. E io l'ho conosciuto primi anni 2000 e da lì c'è stata anche spesso delle collaborazioni. Ti saluto, Paul.
Ciao Claudio.
Ecco, l'ho preso al volo perché è tornato a Trento per finire il trasloco e tornare nella sua Sardegna natia. E sentiamo un po' alcune cose. Quando è che sei arrivato a Trento?
Sono arrivato a Trento nel 97 da Verona e poi sono rimasto qui fino a giugno di quest'anno, nel 2019. Però poi a giugno siamo tornati con la mia musa e moglie Loredana, siamo tornati a Cagliari, dove siamo lì, e quindi dove abbiamo deciso di trasferirci definitivamente.
Va bene, questo mi fa piacere, anche perché ho visto foto che mi hai mandato, siete veramente in un luogo decisamente molto molto bello, spero che un giorno verrò anche a trovarvi.
Ok.
E, diciamo un po', la tua attività artistica sicuramente è iniziata da piccolo, perché conoscendoti sicuramente trafficavi già alle elementari, sicuramente alle medie te la cavavi molto bene nel disegno, perché non c'era neanche ancora l'educazione artistica, ma l'aspetto espositivo quando è che hai iniziato? In modo...
La prima mostra nel 70, avevo 20 anni, era stata organizzata al liceo Pacinotti di Cagliari, dove vinco un primo premio di pittura e dove ricevo la prima commissione da un visitatore della mostra, vede i miei lavori e mi commissiona un quadro in cui lui deve essere il protagonista col suo cane e il suo fucile, perché faceva il cacciatore, cosa molto riprovevole per quanto riguarda le mie idee. Però purtroppo avevo bisogno di soldi e mi aveva pagato ben 20.000 lire, un quadro di circa un metro e mezzo per 80 su tela, e quella è stata la mia prima commissione artistica.
E la prima commissione, direi che pensando agli anni 80 è stata sicuramente...
1970.
Che poi adesso vedo che ci sono parecchie cose in comune, siamo del 50, ho iniziato anch'io nel 70, vediamo come questa serata si concluderà. Direi che sicuramente potresti spiegare un po' anche un po' la tua formazione, quello che hai fatto, perché anche nella tua formazione sei stato con una visione abbastanza larga, non è che hai avuto una preparazione molto stretta, diciamo, in campo artistico.
Allora, devo premettere una cosa molto importante, è una cosa che ho scoperto quando avevo 40 anni circa, 45, me ne sono reso conto molti anni dopo. La mia formazione artistica parte dalla musica, è la musica che mi dà un imprinting e una direzione per la mia creatività, la mia fantasia, la mia espressività in campo artistico. La musica ha dettato tutte le tappe principali della mia azione artistica e non solo, perché dalla musica ho tratto e ho estrapolato elementi quasi sconosciuti per me. Perché? Mio papà torna dagli Stati Uniti alla fine degli anni 50 e porta con sé il blues, il jazz e la lirica. Lui era amante della lirica. poi si appassiona anche alla musica sinfonica, e quando mio padre e mia madre erano fuori casa per lavoro e io magari andavo a scuola il pomeriggio, mettevo i miei dischi su un grammofono e li ascoltavo a volumi altissimi, perché ero amante della musica in tutte le sue espressioni, in tutte le sue latitudini. Quando ho 5 anni vado all'anfiteatro di Cagliari e vedo l'Aida di Verdi, rimango folgorato da questa visione, e da lì sono partite poi tutte le mie fantasie creative ed espressive. Quindi la musica è sempre presente sia nel teatro, sia nella poesia, sia nell'arte visiva, nell'arte figurativa, nei libri oggetto, nei libri d'artista, nella musica ovviamente, eccetera. Quindi è la musica che mi dà la spinta iniziale per la mia produzione.
Però la tua uscita, diciamo, da Cagliari, non sei stato direttamente qua a Trento, so che hai fatto altre
39 città.
Hai fatto, ecco, spiega un po' questo.
Ma no, è stato sì.
Dalle cose un po' più importanti.
Da Firenze, Bologna, Mantova, Verona, San Francisco, Urbino, Viareggio, Pisa, Lucca, Genova, Mantova, Verona e poi Trento, queste sono le tappe principali.
Direi che esperienza comunque sicuramente ne hai fatta parecchia e sicuramente ti è servita.
Certo.
Ma su quello che mi hai detto, che diciamo la musica è un po' la musa che ti dà la guida in quello che fai, però direi che comunque probabilmente la tua impronta è abbastanza sull'arte visiva, sul concetto, diciamo, del recupero di certi elementi, che ne so, del dada, del pop, certe esperienze futuriste, cioè dove l'arte, diciamo, è applicata a delle cose, cioè non è solo l'aspetto artistico visivo.
Tieni presente che io mi occupo anche di poesia visiva, e quindi tu sai bene che il dadaismo è uno dei capisaldi della poesia visiva, e quindi c'è un nesso molto forte, anche perché non sono mai riuscito a distinguere, a tracciare dei confini netti tra la musica, il teatro, la poesia, l'arte figurativa, eccetera eccetera, il performance, l'installazione.
Sì, difatti,
il libro oggetto.
Difatti io ti ho conosciuto proprio in questa veste, perciò tu diciamo, quando ti ho conosciuto già la tua esperienza artistica era completa, c'era la musica, c'era la parola, c'era il movimento, c'erano gli oggetti.
Certo.
Perciò era comunque direi che la traccia maggiore, direi che è proprio un po' il mondo dell'arte visiva, diciamo. La poesia visiva, scusa.
Sì, però ripeto, quando elaboro qualche prodotto artistico, che sia una poesia, che sia una musica, che sia un pezzo teatrale, all'interno di questa idea, di questo, chiamiamolo progetto, micro progetto, ci sono tutti gli ingredienti. Un ingrediente è la musica, un altro ingrediente è l'espressività figurativa, quella più immediatamente coglibile. C'è il testo poetico, c'è il movimento, c'è forse anche il coinvolgimento di altre persone che entrano a far parte di questo progetto, di questo micro progetto. Ti faccio un esempio, Claudio, molto, molto significativo e forse esemplificativo per tutto. Con un gruppo di artisti, tra i quali la mia musa moglie Loredana ed altre persone, siamo stati invitati a Recanati durante l'edizione dei Notturni Leopardiani. Io avevo scritto un pezzo su Leopardi, e tieni presente che Beniamino Gigli era un recanatese come Leopardi. Questo progetto si chiamava Il Canto, i Canti, quindi il canto Beniamino Gigli, i canti, le poesie leopardiane, ma questo progetto comprendeva tutto, comprendeva una radio privata. Ciao Vito, intanto saluto Vito, lo ringrazio, e l'Adriana per avermi invitato insieme a Claudio. Quindi la musica di Gigli, quindi l'opera lirica, il coinvolgimento del pubblico, il gusto, il cibo, perché le persone mangiavano poi un biscotto che Leopardi mangiava quando era piccolo, i testi poetici, il movimento, la danza, perché c'era una danzatrice del luogo, e gli oggetti che parlavano, c'erano delle maschere, delle cose che venivano lanciate in mezzo alla gente, eccetera. Quindi è un progetto unico. Poi se estrapoli da questo progetto l'aspetto figurativo tout court, c'è un quadro, però quello fa parte di un campo più ampio, capisci?
Ecco. Infatti io ti ho lasciato parlare perché io sono convinto che comunque il tuo fare artistico è proprio una cosa progettata. È come star lì a progettare diciamo un palazzo, devi pensare ai piloni, come sono fatti, il terreno, c'è tutta una serie di cose per costruire bene il palazzo, cioè tu progetti in realtà per costruire queste idee artistiche a 360 gradi e una progettazione comunque molto pensata, ragionata, perché un attimino ti conosco e comunque non ci sono molti artisti che fanno così. Guarda che da questo punto di vista almeno io direi che sono un po' l'unica persona che conosco che cerca di affrontare l'aspetto artistico in questo modo.
Sai perché, Claudio? Perché da una ventina d'anni circa, 20-25 anni or sono, tutto quello che mi ha suggerito il progetto artistico di cui tu parlavi viene dalla realtà, dalle realtà più drammatiche del nostro mondo. Quindi tutto quello che è dramma, tragedia umana, eccetera, quindi la violenza sulle donne e sui bambini, la violenza sulla natura e sugli animali, il degrado della cultura, il degrado dell'ambiente, la schiavizzazione, la guerra, questi sono i grandi temi che mi suggeriscono un progetto che poi viene plasmato, viene modificato, viene centellinato, all'interno del quale, siccome sono elementi reali del nostro mondo, necessariamente devono comprendere parole, immagini, visioni, urla, oggetti. Tu sai bene, Claudio diceva che mi conosce da tempo. Con Claudio abbiamo fatto per esempio una cosa molto interessante sulla Shoah, su Auschwitz. E mentre i testi andavano avanti, le musiche andavano avanti, Claudio con altri due pittori eseguiva in diretta una serie di rappresentazioni grafiche che erano declinate e contestualizzate all'argomento di cui si parlava. Quindi mi stai dando atto di questo modo così di a ventaglio, no?
Direi
mancano gli odori ogni tanto, ma ci sono anche quelli.
Sì, lo so. Ma io direi che questa cosa mi fa piacere, perché anch'io ho avuto una preparazione artistica abbastanza concentrata sull'arte visiva. E quando ti ho conosciuto, mi si è aperto anche a me la mente e cercare di capire che l'arte è totale, diciamo non c'è una divisione fra le arti, ma c'è l'arte totale. E se ben ricordo, nel 2003 abbiamo fatto anche un piccolo manifesto che non abbiamo pubblicizzato molto, ma in realtà c'è lì. E io dopo questa esperienza nel mio organizzare le mostre, nel fare le mostre anch'io, ho cercato nel mio piccolo, perché io la musica non la so, perciò non sono bravo, non scrivo poesie, però nel mio piccolo ho cercato di mettere un po' di arte totale nelle mie esperienze artistiche.
Certo, e questo ti dà poi degli stimoli anche sconosciuti. Non so, un esempio, fai una ricerca musicale perché stai parlando dei bambini del Ghana che vengono schiavizzati per raccogliere dai computer o dai telefoni i materiali preziosi come oro, argento, tungsteno, rame, eccetera, e vai a fare una ricerca musicale sulla musica ghanese. E da lì poi hai un ritorno, una specie di feedback immediato che ti dice: ah, guarda che i bambini che mentre camminano, perché stanno trascinando una calamita per raccogliere questi metalli preziosi, battono i piedini in un certo modo, che sono magari riferimenti a danze tribali antiche che magari ti erano sconosciute. Però questo indagare, questo curiosare, ecco, la curiosità è una cosa, un altro elemento credo fondamentale per la ricerca artistica, andare a curiosare, andare a entrare nelle pieghe più nascoste di un progetto, di una situazione, di un mondo sconosciuto. Scopri delle cose che ti erano sconosciute ovviamente, e da lì hai poi delle risposte per poi incrementare e dare adito al prodotto finale.
Ma diciamo, dato per scontato che sicuramente il tuo fare artistico è più da performer, da performance, però diciamo, il visitatore che viene per esempio a vedere una tua esibizione, spesso mi ricordo che si soffermava per esempio comunque a vedere l'opera artistica, il cosiddetto quadro. Allo spettatore riesci un po' a spiegare diciamo questo piccolo angolo, diciamo, che fa parte del tuo fare artistico?
Se qualcuno me lo chiede, sì.
E va a spiegarlo agli spettatori?
Ah, adesso in diretta?
In diretta, sì.
Ah, ok, sì, nessun problema. Allora, come dicevo prima, il progetto ha tante sfaccettature, quindi c'è la parte figurativa che è quella più immediata, ma anche la parte musicale non è da meno, o la parte recitata, anch'essa alla sua importanza. Non dimentichiamo la scenografia, non dimentichiamo gli oggetti che le persone si portano via quando visitano una mostra o qualcosa che faccio io, il famoso copy art, questo oggetto sconosciuto, nessuno lo fa, mi pare, non ho mai trovato qualcuno che faccia una cosa analoga. Si porta via un pezzettino di quel progetto, con una data, con un impegno così virtuale, magari di risentirci o di rivederci, c'è una data, c'è un titolo, c'è un disegno, c'è un grafismo, c'è un testo poetico, c'è una numerazione, c'è la firma, e sono delle persone che collezionano. A Verona, per esempio, c'è un mio caro amico / estimatore che ha raccolto, perché Verona per me è stata una delle tappe importanti, come dicevo prima, e ha raccolto tutti questi copy art, credo siano arrivati a 90-100 pezzi.
Ne ho anch'io un pochino.
Tu anche tu qualcosa.
Ce l'ho anch'io, non preoccupare. E poi comunque, a parte il copy art, che sicuramente da quello che anch'io nella mia attività, spesso anche fuori dal Trentino, non so molte le persone che fanno una cosa del genere, perciò direi che sei uno dei pochi. E il prodotto invece, proprio il cosiddetto quadro, perché i tuoi non sono dei pannelli molti a rilievo, se ben ricordo, comunque tu sei molto un raccoglitore. Per fare le tue opere, diciamo, questo raccoglimento, mi sembra quasi degli uomini primitivi che erano raccoglitori, tu sei raccoglitore di oggetti, di scarti e riutilizzi.
È vero, e questo è il grande crucio di mia moglie, perché io raccolgo tutto per poi trasformare in opere quello che ho raccolto, ma non solo, poi ci sono anche delle mediazioni, perché può esserci un dipinto semplicissimo su una carta da disegno a carboncino, oppure ci può essere una finestra di 2 metri di altezza trovata per, in un mare a Pellestrina a Venezia che galleggiava, che poi è diventata un quadro con 70 piccole tavole che emergono da questo legno pesantissimo, tra l'altro. Non disdegno assolutamente nulla, tutto può essere trasformato, una scarpa può diventare un'opera, una maglia può diventare un'opera, una radio, una, un oggetto, un, oggi ho buttato, sto buttando via tante di quelle robe. Perché non riesco a portarle a Cagliari
e ne troverà delle altre a casa.
Esatto, è uno schermo di un computer, era diventata una, un'opera, uno schermo così come questo che abbiamo qui in studio.
Ma comunque direi che comunque per conto mio anche in questo modo di fare, diciamo, queste opere, diciamo, tridimensionali, perché spesso fai delle opere che sono tridimensionali, è comunque un rivedere molto il Dada portato nel contemporaneo, però. Perciò anche se il Dada ai suoi tempi quello che faceva cercava di fare una vetrina, di andare contro, certo, il periodo, direi che anche tu hai un po' questo atteggiamento.
Sì, sono convinto di questo. Il Dada, sai, che si rifaceva, no, al bambino, no, all'infanzia, quindi al gioco, a tutto quello che riguardava l'aspetto ludico, andavano contro i grandi plenipotenziari dell'arte del Novecento. Ed è vero, dentro di me una grande parte c'è di bambino, di infantile, ecco perché non disdegno di mettere dentro le mie opere dei pupazzetti, delle bamboline, che però parlano una lingua nuova. Non so, un esempio per tutti è un'opera contro la violenza sui bambini, appunto, e ci sono queste teste di bambole spaccate da cui fuoriescono delle forchette, sono bambole trovate per caso, delle forchette che trovate per caso, che però danno il senso della violenza sui minori, soprattutto a livello fame nel mondo, no? Che è uno dei problemi che noi conosciamo molto bene.
Ma direi che comunque... Ah, mi fa segno Vito che c'è una pausa. Allora la diamo pubblicità?
Chiamiamola pubblicità.
Love me when they can't even love themselves, but I need someone to love me.
riprendiamo la nostra
chiacchierata
con Paul. Allora, in poche parole direi che sicuramente si può dire che comunque vita, arte o arte e vita per te è la stessa cosa.
Sì, con tutti il distinguo della, del ah, caso, ovviamente.
D'accordo.
Ma credo tutti gli artisti hanno una loro visione della vita e chiaramente trasferiscono sulle loro opere, che siano poetiche, musicali, artistiche, figurative, teatrali o cinematografiche, pezzi della loro vita. Non siamo marziani, viviamo su questa terra con la vita di noi umani, e quello che facciamo lo facciamo perché vediamo le cose degli uomini. Di più, possiamo immaginare qualcosa che non esiste, ma sostanzialmente la nostra vita è fatta di cose quotidiane che gli artisti poi riescono a tramutare o a tradurre in opere artistiche quello che sentono. Però anche chi non fa arte sente dalla vita dalla vita degli stimoli che forse non riesce a tradurre e a trasportare in un prodotto finito, però tutti bene o male abbiamo questi bombardamenti continui dalla nostra esistenza, nostra personale e di quelli che ci stanno intorno, e spesso anche più lontani.
Ma direi che queste parole fanno bene così all'ascoltatore, perché sono convinto che comunque questo discorso, che per noi è abbastanza logico, non sono tanto convinto che le persone riescano un po' a capirlo. Loro ti vedono il matto, la normale, non riescono a capire che uno che ha una creatività, una espressività, però vive, chiaro, come hai detto tu, poi spesso quello della vita lo mette nell'aspetto artistico che fa, e queste persone qua non è che riescono molto a capirlo.
Forse sbagliamo anche noi, che non siamo capaci di trasmettere qualche volta, no?
Questo non lo so,
direi che
comunque per un po' l'esperienza che ho, direi che comunque la maggioranza delle persone sono poco educate all'aspetto artistico.
Bravo, certo, d'accordissimo. L'educazione all'arte è una delle grandi carenze della nostra Italia, purtroppo.
Direi che spesso questo discorso viene detto, però viene poi nascosto, vengono a dire con l'arte non si vive, l'arte non dà economia,
con la cultura non si mangia,
tutta una serie di cose. Io sono convinto invece, spesso l'ho detto ancora in altri momenti, se si pensa che siamo governati dal punto di vista della pubblicità, cose varie, da persone che sono molto creative, perciò l'aspetto creativo lo mettono al servizio del diasoldo, diciamo, e sono convinto che questo lasciare un po' in disparte l'arte, lamentarsi però non dare spazio, spesso è voluto. Poi questa è un po' la mia considerazione.
Sì, questo è un aspetto politico, Claudio, sicuramente, profondamente politico. Quindi se c'è il politico, la persona che si occupa di politica, nel senso buono ovviamente, e riconosce che l'arte fa parte, anche perché ragazzi stiamo parlando d'Italia, siamo in Italia, la culla del Rinascimento, la culla dell'umanesimo. Il signor Leonardo è nato qui, il signor Michelangelo, Raffaello e tutta quella enorme schiera di musicisti, poeti, scrittori, artisti, scultori, eccetera, sono qui nella nostra Italia. Quindi non possiamo non far conto su quello che abbiamo, quello che è il nostro passato. È inevitabile, in qualsiasi città, paese, campagna in cui noi ci spostiamo, andiamo a visitare, eccetera, eccetera, riceviamo input continuamente stimolanti, perché lì è passato qualcuno che ha lasciato un'impronta, lì è vissuto, lì è nato, lì c'è il museo, lì c'è la casa, lì c'è il castello, lì c'è il cortile, lì c'è il palazzo, lì c'è la chiesa, il balcone, la pala, il trittico, la fontana. La nostra Italia, dalla Val d'Aosta fino alla punta della Calabria, più le due isole, è un florilegio enorme, un museo a cielo aperto. chi è che ha Pompei?
Ah, no,
chi
no,
è che è Ercolano? Chi ha Firenze? Chi ha Venezia?
Su questo sono d'accordo. Probabilmente può darsi che così nel cittadino italiano ci sia un po' il discorso che ci sono tante cose e non si riesce a capire dell'importanza.
Verissimo.
Come anche nel nostro piccolo Trentino, pur isolato geograficamente, però ha dalla natura, l'aspetto artistico, castelli, sono delle cose che sono favolose, che da altre parti basta avere una casa di fine 800 già diventa un bene artistico.
Certo.
E pensiamo all'America.
Certo, io faccio sempre un piccolo esempio. Appunto questo rapporto che tu mi hai fatto affiorare alla mente. Io ho visitato la piana dell'Idebihorn, dove Custer viene sconfitto dai Lakota e massacrato, e non c'è assolutamente nulla. C'è un cippo al centro di marmo dove c'è scritto appunto qui la battaglia dell'Idebihorn tra il settimo cavalleggeri eccetera, le tribù Lakota, Sioux eccetera, fu sconfitto, fu trucidato eccetera, e non c'è assolutamente nulla su questo cibo. Su questo luogo c'è un commercio, una valorizzazione, un senso della memoria di questo luogo che è incredibile, che viene sfruttato in maniera incredibile. Perché? Fotografie, libri, hotel, ristoranti, caffè, oggetti, gadget, magliette, ti vesti da Sioux, ti vesti da Custer, parcheggi, c'è di tutto, sul nulla, tu vai lì perché lì è successa quella battaglia, ma viene sfruttata. Noi che di queste bellezze ne abbiamo miliardi, purtroppo, come dicevi tu, non siamo in grado di amarle, conoscerle. Quante volte ci dicono degli italiani: ah, non lo conosco, non so cos'è San Miniato, ah, non so cosa sono le torri di San Gimignano, ah, non so cos'è Ercolano, non so cos'è il castello di Fenis, eccetera. Perché non siamo educati, giustamente. Bisognerebbe partire dall'asilo, no?
Questo mi dispiace, perché per esempio anch'io ho fatto...
Tu poi come insegnante.
Ho fatto un insegnante e ho cercato di mettere dentro così il piacere del disegno, l'aspetto tecnico, dell'aspetto artistico, e spero di aver lasciato qualcosa, però sono convinto che un buon 80% probabilmente non è servito, o almeno che non prendevo l'alunno o l'alunna che aveva una certa sensibilità, perciò anche con me c'era un'interazione diversa, perché fra persone che hanno una certa sensibilità poi è un parlarsi un po' diciamo, c'è una molta sintonia.
Certo.
Lasciamo perdere questo discorso, perché purtroppo bisognerebbe starci sopra parecchio. Ma nei tuoi anni che hai fatto a Trento, che come ti sei inserito in questo ambiente abbastanza chiuso? Perché noi trentini ci dicono che siamo degli orsi, anche se l'orso attualmente gira davvero.
In libertà da est a ovest. No, ma sostanzialmente mi sono trovato bene, ho trovato delle persone tra le quali appunto il Claudio Cavalieri, che mi ha aiutato, mi ha supportato, mi ha coinvolto in tantissime manifestazioni, in tanti eventi, e direi che non posso rinnegare il mio trentinismo, se così si può chiamare, tra virgolette. Direi che posso, se una critica devo fare, è solo una, che c'è purtroppo una scissione molto forte tra la spinta artistica, quindi la voglia di fare dal basso, di varie associazioni, artisti, singoli, comunità che si muovono a tutti i livelli espressivi eccetera, e invece coloro che muovono le redini della città. Da questo punto di vista c'è sempre sono piccoli attriti, delle schermaglie che devi sempre superare a fatica per riuscire ad avere un posto, per riuscire a fare una mostra. Però nonostante tutto, se devo fare un bilancio generale direi che il bilancio è positivo, direi sostanzialmente positivo.
Comunque hai avuto rapporti con diverse persone, perché da quello che mi ricordo, diciamo,
sì, certo.
A vari livelli, esatto, legato un po' a quello che fai, al fare a 360 gradi, che mi piace molto dire questa parola, hai avuto con persone che sicuramente c'è stato uno scambio artistico, un dare e avere sicuramente molto positivo, penso.
Sicuramente, certo. E ripeto, ritornando alle premesse, e non solamente dal punto di vista figurativo, ma scambi a livello teatrale, a livello poetico, a livello musicale, a livello di performance, di arte figurativa tout court. Quindi c'è sempre stato una coesione abbastanza forte, abbastanza duratura, sotto vari aspetti. Quindi chi faceva il musicista dava la sua musica, io che facevo un'altra cosa davo il mio contributo, e poi mettendo insieme le cose veniva fuori un prodotto finale. Non ultimo, un lavoro che sopporteremo anche a Cagliari con Loredana, con un progetto che si chiama Rumble on My Mind, che è legato al blues, in cui il blues è il protagonista, ma il protagonista attraverso l'arte figurativa, attraverso la parola, attraverso la musica ovviamente, attraverso i documenti storici degli anni 20 e degli anni 30 del delta del Mississippi, attraverso il cibo, attraverso la scenografia, attraverso il copy art, attraverso i libri oggetto, con dei bluesmen che accompagnano questa cosa, e questo è stato così un esempio di quello che dicevo prima. Quindi quando lanci un'idea, dice: ah, tu che sai fare questa roba qui, va benissimo, la fai, quindi senza forzature, senza dittature, senza coercizioni di nessun tipo, ma il lavoro poi si compone, si autocompone quando ci sono le volontà perché si arrivi alla meta, all'obiettivo finale.
Ma io questa cosa vorrei anche dire alcune cose, per esempio, no? Io ho fatto l'insegnante, perciò per me fondamentale era educare, che vuol dire cercare di tirar fuori, non dare.
Educere, certo.
No? E tu fra l'altro hai fatto anche un'esperienza che sicuramente non sono molte persone anche lì che la fanno. Tu hai educato per diversi anni gli anziani.
Ah, se ti riferisci al mio ultimo lavoro, sì. Sì, io cercavo di dare il mio contributo a livello artistico e espressivo con persone anziane. E devo dire che queste persone mi hanno dato tantissime soddisfazioni, perché non avrei mai pensato che persone che hanno fatto magari solo il contadino, solo la sarta, solamente la massaia, solamente la casalinga, la donna di servizio, riuscissero, ovviamente con tutti i limiti del caso, che questo è premesso, questo va detto, perché credo che ognuno di noi abbia in nuce una piccola parte artistica, io sono convinto di questo, e il maestro è quello che deve educere, quindi condurre fuori quello che tu hai già dentro. Il signor Socrate, no, era maestro in questo. E con gli anziani devo dire che attraverso l'espressività artistica, allora un esempio per tutti, all'interno dei soggiorni per anziani c'è un po' di tutto, ci sono traumatizzati, ci sono wandering, ci sono Alzheimer, ci sono Parkinson, e c'era uno psichiatrico, quindi gravemente compromesso dal punto di vista cognitivo. Questo ragazzo che aveva la mia età circa, quindi un ragazzo, questo signore che aveva la mia età, era chiuso, non mangiava con gli altri, mangiava un panino da solo. Ma un giorno mi è venuto in mente di mettergli delle pennarelli e dei fogli di carta. Beh, questa persona, dopo circa 15-20 giorni che era lì nel nostro soggiorno, ha cominciato a prendere in mano i colori e a tracciare su a sponte dei disegni che mi hanno scioccato. Una persona che non parlava assolutamente, completamente muto, ma che si muoveva solamente attraverso si comunicava solo attraverso il linguaggio del corpo, quindi attraverso prosemica e linguaggio non verbale, che tracciava sulla carta delle figure incredibili. Io sono rimasto sconvolto da questo. Quindi lui mi parlava attraverso i suoi disegni, io cercavo di interpretarli e lui si autogratificava, io vedevo che era felice quando io gli dicevo bravo, sei stato bravissimo. Si chiamava Carletto, lo chiamavo Carletto. È stata un'esperienza incredibile, non voluta tra l'altro, ma
penso
casuale.
Che sicuramente, diciamo, questa esperienza penso che diciamo sicuramente è stata educativa anche per te.
Assolutamente sì, soprattutto per me.
E che comunque è un discorso che va avanti da anni, perché anche nell'Ottocento, nel Novecento, il problema di artisti con problemi psichiatrici, ce ne sono moltissimi.
Van Gogh è uno di questi.
Pensiamo, esatto, Van Gogh perciò è un esempio.
Ligabue, un altro che mi viene in mente.
E poi, anche tutte le esperienze che è stata fatta da diversi artisti quando hanno chiuso i manicomi.
Certo, certo.
Ci sono diversi artisti, certo. Proprio io quando ero all'università avevo collaborato con la mia docente che stava facendo una mostra su Tancredi, un friuliano, quello che hai detto...
Tancredi il ritrattista?
Artista.
Ah, non il ritrattista,
no,
Tancredi, ah,
no.
Ok.
Diciamo... Quando lui passava dal figurativo all'astrattismo più puro, conforme alle situazioni, certo, che aveva mentali. Ci fermiamo.
Could one man be?
Riprendiamo la nostra chiacchierata, gli ultimi due minuti, Paul.
Eccoci qua.
So che il tuo ritornare a Cagliari ti ha messo in difficoltà per tanti oggetti, per cose. So che hai fatto dei regalini qua alla radio anche.
Sì, dei regalini un po' a malincuore, ma che insomma ho dovuto fare e che so che vanno a buon fine, quindi questa cosa viene un po' mitigata. Sì, io sono un collezionista di manifesti, cartoline, libri, locandine, soprattutto musicali, ma ne avevo tantissime anche di mostre e di eventi d'arte figurativa, quindi anche manifesti di Picasso, di Miró, di Matisse, di Chagall, di Kandinsky, Klimt, Schiele e quant'altro. E ho deciso di regalare a Radio Music Trento e a questa trasmissione un po' di questi manifesti, e spero che gli artisti che verranno dati intervistati prossimamente potranno scegliere uno o due o più manifesti e anche delle cartoline d'arte. Vi ho portato uno, mi dice la regia che ne terranno solamente uno.
No, vedrò di fare questo tuo lascito.
Grazie.
E vedrò anche di riuscire a dare agli artisti già intervistati sicuramente
okay,
degli oggetti. I tuoi progetti a Cagliari come sei messo? Sicuramente non sei fermo.
No, ho già fatto 4 mostre da giugno, ho dipinto quasi 70 opere con grande gioia della Loredana, però la città di Cagliari è molto effervescente dal punto di vista artistico e culturale, e ci sono già 3 progetti in ballo, uno una mostra in una vecchia struttura che era stata adibita a ovile, poi trasformata in chiesa e poi diventata una galleria d'arte molto bella in un posto magico che si chiama Poggio dei Pini. Un'altra cosa sarà una performance teatrale in questo piccolo teatro che è una bomboniera, che si chiama il Teatro dei Ciliegi. A casa nostra, nel periodo natalizio, Loredana e io, insieme a un nostro amico chitarrista e bluesman che è trentino, verrà a trovarci, faremo questa performance teatrale sul blues. E poi a febbraio è già programmata una mostra personale insieme a una nostra amica, lei si occupa di fotografia e io invece di arti figurative, Tukur, quindi libri oggetto, dipinti e libri d'artista, per un mese intero presso uno spazio, una galleria d'arte che è anche un'agenzia immobiliare, una cosa molto singolare, molto originale e molto particolare, uno spazio bellissimo in centro a Cagliari, vicino a dove sono nato io tra l'altro, che è la piazza Iene.
E vedo che i tuoi progetti, impegni, sicuramente diciamo il salto che hai fatto nel ritorno della tua terra non è diciamo una cosa da niente. Tu sei sempre stato piuttosto un vulcano e rimani un vulcano.
Sì, anche se la Sardegna ha 7000 vulcani, ma sono tutti spenti per fortuna.
Ma c'è Paul.
Noi abbiamo aperto un B&B a Cagliari, vicino a Cagliari, che si chiama il Giardino dell'Arte, quindi
tanto per
dove faremo di tutto, abbiamo già fatto tante cose, continueremo a farle, sia a livello teatrale che a livello performativo, e incontri, eccetera, eccetera.
Allora io faccio gli auguri.
Grazie,
e spero anche di venire a trovarti.
Certo,
perché
volentieri.
Diciamo questo tuo conoscenza che ho fatto diversi anni fa, io spero di mantenerla, anche se il web sicuramente ci dà una mano, però
certo,
anche fisicamente è molto importante. Ringraziamo i nostri spettatori, ringrazio sempre Vito per il suo aspetto tecnico. Buonasera a tutti quanti gli ascoltatori.
Grazie a Vito, grazie a Claudio, grazie a Adriana e grazie a Radio Music Trento. Ascoltate sempre Radio Music Trento.
L'appuntamento con la pista
RRMT Radio Music Trento.